Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Avis au lecteur. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur.
Questo, o lettore, è un libro sincero. Così Montaigne comincia i suoi essai, i suoi saggi, rivolgendosi al lettore. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. L'abbiamo sentito, questo avis au lecteur, letto da Michel Piccoli. E oggi vorremmo diventare un po' anche noi, lettori di Montaigne. Vorremmo addentrarci tra le pagine, apparentemente così asistematiche, così da opera aperta dei suoi saggi, che uscirono in prima edizione nel 1580, ma che egli poi modificò in edizioni successive con aggiunte. Chissà se Michel de Montaigne, che nacque a Bordeaux nel 1533 e morì nel 1592 nelle sue terre di Saint-Michel de Montaigne, dove scrisse i suoi saggi chiuso in una torre piena di libri, in un dialogo ideale con i suoi autori prediletti e con i lettori più attenti tra i suoi contemporanei, chissà se Montaigne, dicevo, si sarebbe aspettato tanto successo anche oggi presso noi, esseri umani del terzo millennio, che per la modernità e la lungimiranza del suo pensiero lo possiamo considerare un compagno di viaggio, come dimostrano anche le numerose traduzioni dei suoi saggi, intensificatesi negli ultimi decenni, e i numerosi autori successivi che a lui si sono ispirati, magari senza neanche citarlo esplicitamente. Montaigne aveva uno sguardo acuto sul mondo, nonostante affermasse di essere rivolto soprattutto all'interno di se stesso. «La gente guarda sempre di fronte», scriveva. «Io ripiego la mia vista al di dentro, la fisso, la trattengo lì». Ciascuno guarda davanti a sé, io guardo dentro di me, non ho a che fare che con me, mi osservo continuamente, mi controllo, mi assaggio, mi rigiro in me stesso. Molto citata è la metafora montegnana del retrobottega dell'anima, del tutto indipendente nel quale stabilire la nostra vera libertà, il nostro principale ritiro e la nostra solitudine. Un retrobottega dell'anima costituito da un pensiero critico e libero dove esercitare il dubbio e sottoporre sempre la ragione al giudizio di un metaforico tribunale, perché nemmeno la ragione può dirsi assoluta. Proprio alla libertà era dedicata l'edizione di quest'anno del Festival Filosofia di Modena e dintorni, dove la nostra ospite, che tra poco avremo il piacere e l'onore di ascoltare, ha tenuto una lezione magistrale su Montaigne. Diamo dunque il benvenuto a Nicola Panichi, massima esperta di Michel de Montaigne, professoressa di storia della filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Nicola Panichi è autrice di numerosi saggi e di numerosi volumi, tra cui Plutarchus Redivivus, La Boétie e i suoi interpreti, Michel de Montaigne, L'immaginazione, I vincoli del disinganno per una nuova interpretazione di Montaigne, Montaigne e Ecce Homo, studi su Montaigne. Tra l'altro, il Plutarchus Redivivus e I vincoli del disinganno sono stati tradotti in francese da Champion e recentissima è l'edizione presso i Classique Garnier del commento al capitolo 21, libro primo, De la force de l'imagination, dagli essai di Montaigne, appunto, testo di Nicola Panichi, che commenta questo capitolo. E questo fa parte di una collana che si intitola Édité les essais de Montaigne, appunto pubblicata da Classique Garnier. Benvenuta, professoressa Panichi. Io partirei proprio dal titolo, i saggi, no? Essè, saggi. Questo titolo molto semplice che Montaigne mette alla sua opera, quindi saggi, allude a una sorta di asistematicità, è un titolo controcorrente per l'epoca.
Certo, è diciamo che è un titolo completamente nuovo, atipico nel panorama filosofico e non solo filosofico dell'epoca, un titolo inedito, potremmo dire, che registra però al tempo stesso il programma preciso che gli essè si propongono, cioè in questo caso essè saggi significa tentativi, prove, esperimenti, Questo aspetto dell'esperimento sarà colto poi da Nietzsche, il quale dirà che noi siamo esperimenti. Sappiamo che Nietzsche fu un grandissimo lettore di Montaigne, lo cita a piene mani e a volte non lo cita, ma lo discute, lo riporta, lo interiorizza, lo reinterpreta. Ecco, e naturalmente questa idea di un tentativo, di un saggio, di qualcosa di non definitivo, di qualcosa di non sistematico, è, diciamo così, relazionabile alla visione scettica che Montaigne ha del mondo, dell'io e anche della filosofia, che però inaugura una forma di scetticismo certamente non all'antica, non secondo le scuole degli scettici, che per certi versi è anche critica, ma un nuovo scetticismo che ovviamente è un atteggiamento soprattutto critico e che assume certamente il dubbio come sua bussola, che tuttavia cerca di ricostruire quello che la ragione umana può costruire. E c'è nell'Apologie de Raymond Sebon, c'è quella bellissima metafora del tribunale della ragione, dell'io che ovviamente deve essere un io che sperimenta e rende carne e sangue il dubbio stesso, e lo deve per certi versi renderlo regola del pensiero, è però, diciamo così, un io che dubita, è un io che sa fare il tribunale della ragione, come ho appena detto, e che pone l'io come giudice imputato, perché ovviamente è l'io stesso che fa questa operazione dentro di sé e anche verso il mondo. Quindi questa metafora importantissima, il tribunale della ragione, prima di Kant noi la troviamo in Montaigne, però sappiamo anche questo, che dai nostri studi, che Kant fu anche lui un grande lettore di Montaigne, che ha usufruito di alcuni, come dire, di alcuni aspetti della filosofia montaigniana, di alcune metafore, proprio come questa, il tribunale della ragione, che è notissima.
La metafora del tribunale della ragione, appunto notissima, che Kant riprende da Montaigne.
È notissima in Kant, meno in Montaigne, ma gli studiosi di Montaigne mi auguro che ne siano ben coscienti.
Kant, come lei sottolineava, grande lettore di Montaigne, e lei, professoressa Panichi, faceva anche notare che Kant non sempre cita Montaigne come sua importantissima fonte. È molto interessante quello che lei sottolineava, cioè che coesiste anche, diciamo, una pars construens, oltre a quella destruens a cui sempre si pensa quando si pensa a Montaigne, cioè Montaigne, il dubbio, lo scetticismo, eccetera. Sì, d'accordo, tuttavia c'è anche la ragione, una ragione per quanto limitata, per quanto zoppa, boiteuse, come dice Montaigne, che però non è da buttar via, una ragione che da sottoporre a un tribunale, certo, ma da tenere sempre presente.
Dobbiamo stare molto attenti di non evacuare con la purga scettica la ragione stessa, ripeto, lo diceva anche Plutarco, lettore degli scettici, perché la ragione, dicono entrambi, deve rimanere nell'uomo tutta la vita e deve essere curata per rendere una ragione adulta, una ragione critica.
Montaigne ha ispirato tantissimi pensatori che a lui si sono succeduti, abbiamo citato Kant, abbiamo citato Nietzsche, ma ne potremmo citare molti altri, quali in particolare?
Beh, adesso fare un elenco, la nostra conversazione si esaurirebbe in qualche ora forse.
No, certo.
Ovviamente, diciamo, grande lettore di Montaigne fu anche Hobbes, e soprattutto per l'intertesto comune che avevano Lucrezio, perché anche Lucrezio ha giocato un ruolo importantissimo per la sua riscoperta, diciamo così, nel Rinascimento. Montaigne, come ben sappiamo, aveva il De rerum natura e lo annota in maniera molto abbondante, non solo tra le righe, ma lo annota, diciamo, nel Risguardo, eccetera eccetera, fa le sue annotazioni, e diciamo il materialismo di Lucrezio certamente transita anche nella filosofia di Hobbes, ma anche il concetto di autorità, che certo è molto diverso in Montaigne e in Hobbes, ma Montaigne capisce una cosa molto importante, che la legge legge non perché è giusta ma perché legge, e che naturalmente, anticipando così anche il famoso cristallo di Hobbes, per cui è l'autorità che fa la legge e non la verità, e quindi ovviamente anche in questo Hobbes, che leggeva tra l'altro anche molto Baudin, rimarrà influenzato. Poi certamente Kant, e per alcuni aspetti li abbiamo già indicati, è vero che lo cita pochissimo, anzi lo cita eccessivamente molto poco, ma nelle lettere noi abbiamo testimonianza che invogliava i suoi allievi a leggerlo, perché lo definiva un filosofo imprescindibile. Poi Nietzsche ovviamente
lo considerava,
diciamo, si abbevera alla fonte di Montaigne sul concetto di storia e tanti altri aspetti, e poi anche molti scrittori ovviamente, che diciamo il cui milieu tra la letteratura e la filosofia, diciamo che l'hanno letto tutti. Montaigne è il grande scrittore letto da tutti, il grande filosofo e il grande rimosso al tempo stesso, perché solo alcuni ne riconoscono i debiti. E naturalmente, se si conosce bene Montaigne, si ha il grande privilegio, studiando gli autori postumi, che, insomma, di vederlo rivivere nelle loro pagine.
Professoressa Panichi, volevo chiederle qualcosa a proposito dell'amicizia in Montaigne, l'amicizia a cui lui dedica delle pagine molto importanti. Si è parlato di una sorta di politica dell'amicizia, Montaigne parla di confraternita.
Questa confrérie, dice, se io amo l'altro come gli altri amano me, allora certamente potremmo costruire una confrérie, una confraternita, cioè qualcosa, questo liquido amniotico che dovrebbe essere più l'amicizia piuttosto che il disaccordo, la situazione beluina. Ci ricordiamo tutti che Montaigne vive in un periodo di guerre di religione, quindi è ossessionato dalle guerre di religione. Peraltro adesso uscirà un libro importante per Plastic Garnier proprio sul Montaigne e le guerre di religione, che è il risultato di due convegni congiunti, uno tenuto a Lione e un altro alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ecco, in cui i contributi sono, diciamo così, intorno al tema delle guerre civili, ai tempi di Montaigne e anche in Montaigne ovviamente. E quindi questo desiderio di un certo riscatto tramite il concetto di amicizia, lui dice, è un miracolo, sarebbe un miracolo. E se noi transitiamo questi concetti e li vediamo riprodotti pari pari con un lessico sociale comunitario, nel capitolo sui cannibali nelle carrozze, dove, ecco, c'è questa dimensione collettiva, comunitaria, che poi è la negazione della società civile moderna tramite quella tecnica chiamata la retorica della negazione, dove Montaigne dice che i selvaggi negano tutti i presupposti della società civile moderna. Nella società dei selvaggi non c'è mio e tuo, non c'è società politica, non c'è idea di schiavitù, di servitù. Ecco, perché questa idea della servitù poi sta molto a cuore, la negazione della servitù, e quindi la sua pericolosità sta molto a cuore, anche perché Montaigne, insomma, si è formato anche insieme al suo amico Etienne de la Boissy, che di servitù se ne intendeva, diciamo.
Sì, sì. Sì, perché Montaigne intrattenne un'amicizia profonda, grandissima, con Etienne de la Boissy, autore del discorso sulla servitù volontaria, un'amicizia molto, molto rimpianta, che rimane nel cuore di Montaigne, perché la Boissy, ricordo, morì prematuramente. Allora, lei ci stava dicendo, no, questo mettere in comune, questo sentirsi fusi con l'amico, dove non c'è né mio né tuo, cosa che Montaigne cita anche a proposito delle società naturali dei cosiddetti selvaggi nel famoso capitolo sui cannibali, no? Selvaggi rispetto alla nostra prospettiva, ma Montaigne è molto lungimirante e lucido nel criticare l'antropocentrismo orgoglioso dell'uomo occidentale. Quindi l'amicizia come libertà, come frutto di libertà volontaria in un certo senso.
Certo, c'è questa assenza di mio e tuo, c'è questa compartecipazione delle anime, questa fusione. Interessante notare anche il lessico che Montaigne usa, che per certi versi sembra anticipare, dico anticipare anche se il termine ovviamente in filosofia è odiato e non è corretto, ma alcune espressioni che poi riprenderà Rousseau, grande lettore, ecco, prima nell'elenco. Purtroppo ho tralasciato uno dei più vicini a Montaigne, anche se con delle problematiche sue, perché pubblicamente lo attacca un po', però in realtà prende, succhia moltissimo, compreso la Boissy, tant'è vero che la prima frase del contratto sociale è «la natura ci mette liberi, ma tutti siamo in catene», è tratto proprio dal discorso della servitude volontaire. Quindi anche il lessico, cioè sono espressioni come volontà comune, volontà generale, sovranità assoluta, quindi un lessico che poi lo stesso Rousseau riprenderà, farà suo, il concetto di io comune, ecco, il concetto di io comune che germinerà poi in Rousseau è rintracciabile esattamente in queste pagine di Montaigne.
Noi abbiamo aperto la nostra puntata con l'incipit proprio della lettera al lettore, no? Questo, o lettore, è un libro sincero. Questo rivolgersi al lettore è sicuramente affascinante, e il lettore forse è la prima figura dell'alterità per Montaigne, così attento all'altro, anche appunto celebre il discorso contro l'antropocentrismo, anche nei confronti anche degli animali, oltre che dei, tra virgolette, selvaggi. Ma c'è anche il lettore che in fondo è un altro da sé, e Montaigne lo tiene presente.
Lo tiene molto presente, il lettore, questo lettore è un libro sincero, e il lettore a cui guarda Montaigne però è un lettore particolare, questo va detto, non è un lettore negligente, è un lettore suffisant, come lo chiama Montaigne, un lettore perspicace che sa cogliere nelle pieghe della scrittura quello che l'autore non può, non riesce per motivi storici, c'è la censura, non dimentichiamocelo mai, e che quindi non può esprimere chiaramente, quindi usa una certa arte della scrittura dentro la quale il lettore deve sapere entrare, perché il senso, e questo è molto importante, è, diciamo, il risultato finale di una collaborazione tra chi legge e chi scrive, e quindi una cooperazione per entrare, questo lo diceva anche Bruno, nelle midolle del senso. Il lettore deve essere perspicace, deve andare al di là della lettera, deve saper cogliere questi messaggi che a volte sono espressi, diciamo, in dei capitoli e ripresi in altri capitoli, proprio perché anche l'autore si deve un po' salvaguardare. Ripeto, è il periodo in cui la censura lavorava sodo.
Certo, la censura lavorava sodo e Montaigne era molto attento anche a questo, e infatti non esplicita e chiede un lettore che possa colmare i vuoti. Questa è un'idea anche molto moderna, no? Della narratologia, molto della semiotica, moderna. Il lettore come cooperatore, certo, alla bravo. Costruzione di senso proprio, assolutamente. E professoressa, purtroppo appunto non abbiamo tanto tempo, Montaigne è un mondo, le posso chiedere che cosa la affascina tanto in Montaigne? Una domanda più personale, lei è una grandissima studiosa di Montaigne, quindi si sarà chinata tantissime volte tra le sue righe, nelle sue parole. Che cosa secondo lei è importante? E questa domanda è anche correlata a un'altra: cosa può dire Montaigne a noi esseri umani del terzo millennio?
Quello che mi ha sempre affascinato in Montaigne è questa capacità di esprimere il non finito, cioè questo di avere la coscienza di non concludere mai le questioni, di, diciamo, sottrarsi sempre allo spirito dogmatico delle certezze, del magister, dell'autorità su, ecco, questo devo dire, questa sua capacità di indagine continua, questo sentirsi sempre uno studente, come diceva Starobinsky di se stesso, e mai un professore, questa capacità sempre di poter penetrare nelle cose, sapendo poi che la penetrazione sarà ancora provvisoria, perché avremmo tanto ancora da indagare per poter comprendere. Ecco, questa ricchezza imponderabile che ci presenta davanti e che, diciamo così, Lio in fondo, lui dice, studiare Lio è come prendere la sabbia nelle mani, alla fine ci sfugge tutto, questa consapevolezza della nostra finitezza e la consapevolezza della nostra, come dire, caricatura, perché insomma l'antropocentrismo per certi versi viene visto come una caricatura da Montaigne, questo l'uomo che pensa di essere l'idolo del mondo, ecco, appunto diceva lei, gli animali che servono da contraltare. La speranza è tutta in questa sua inattualità, questa, per usare un termine un po' così forse relativamente appropriato, la possibilità, ecco, che questa sua educazione alla libertà a cui ci invita sempre e al valore della filosofia sia quella proprio di formare, dice Montaigne, i costumi, poi la moralità e gli intelletti, e questa capacità di una ricerca continua che non ci imprigioni ma ci aiuta a sottoporre sempre al vaglio della critica. E poi Montaigne ricorre a un italiano, lo staccio, il cribro, che poi è un'immagine che c'era in Stefano Guazzo nella Civil Conversazione, che Montaigne leggeva in italiano perché adorava gli italiani.
Ha citato Stefano Guazzo, interessantissimo questo saggio, La Civil Conversazione, che è 1574, che è un saggio che parla proprio della naturalezza, della non affettazione. Magari chiuderei con questo sul linguaggio di Montaigne. Ricordo che Montaigne sapeva meglio forse il latino del francese, perché la sua lingua madre era il latino, lui da piccolo aveva imparato il latino, no? Con i suoi precettori.
Sì, certo.
Però utilizza la lingua in un modo molto particolare e dice più volte che non vuole essere affettato, no? Che je veux qu'on mi voit ma façon simple, naturelle, ordinaire, eccetera. Però dice anche, ma mi qui entra sempre il dubbio, no? Ma mi accorgo bene che qualche volta mi ci lascio troppo andare, che a forza di voler evitare l'arte e l'affettazione vi ricado per un altro verso.
Certo.
Questo rende bene,
certo,
no? Le due facce un po' e
certo,
la sua anche
certo,
autoironia.
Certo. Beh, leggendo attentamente la lettera al lettore si capisce che già questo micro manifesto della negligenza, diligence, cioè di questa apparente negligenza che in realtà invece è molto, cioè ars est celare artem, diceva già Cicerone, la vera arte sta nel nascondere l'arte, quindi la sprezzatura, no? Questa, appunto, ho detto questa negligenza, diligence, che è solo apparente, in realtà viene già ben esplicitata nella lettera al lettore da cui lei è partita, perché a stare attenti si capisce bene che nel momento in cui Montaigne parla della pittura di sé, in realtà, subito dopo la frase che lei ha citato, no, in questo libro sincero, in realtà già noi troviamo delle attributi che non sono tipici della pittura, ma della conversazione e della civil conversazione, proprio quella che amava in Guazzo, che, su cui Guazzo aveva scritto, perché dice: questo lettore è un libro sincero, però la pittura che farò di me, no, sarà consueta, non affettata. Cosa c'entra non affettata in una descrizione che in quel momento cerca di mettere in risalto la pittura? Naturalmente qui si tratta, lo sappiamo bene, tutto il progetto degli essi sono una conversazione, e della conversazione Montaigne cerca di trattenere tutte le regole, e queste regole sono proprio le regole che gli italiani avevano dato nei loro trattati, in particolare Castiglione, ma poi con riferimento specifico a Guazzo. Diceva lei giustamente, la non affettazione che Montaigne cerca sempre di rincorrere, però dice, certe volte ci ricado anch'io, proprio per questa ironia, questo frutto della sua intelligenza che cerca sempre di mettere in moto per non restare un mus in pice, per non restare il topo nella pece, perché tutto il resto ci fa restare topo nella pece, se noi non riusciamo a far esplodere in qualche modo questo nostro intelletto critico, questa nostra intelligenza critica e dubbiosa.
E con questa immagine molto efficace che Montaigne ci regala, no, di usare il nostro intelletto per non restare come topi nella pece, concludiamo la nostra conversazione con Nicola Panichi, massima esperta di Michel de Montaigne, professoressa di storia della filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Io ringrazio la nostra ospite, vi ricordo che un'edizione bilingue di Michel de Montaigne pubblicata da Bompiani a cura di Fausta Garavini e André Tournon, e ringrazio naturalmente anche tutti voi per averci ascoltato. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.